Sono un giornalista felice e sconosciuto, per citare un vecchissimo libro di Gabriel García Márquez, ma ho forse due punti di forza. Il primo è che sono nel giornalismo professionistico da oltre 30 anni e dunque di articoli ne ho dovuti scrivere veramente tanti. E poi mi sono appassionato alla magia della scrittura e dunque ho letto tanto prima sulla scrittura letteraria e poi sulla parola che si fa alleata del giornalismo di internet e della multimedialità che è poi quello dei nostri giorni. Sono Aldo Fontanarosa, lavoro a Repubblica e Repubblica.it, sono un blogger e anche un docente a contratto. E questo è il mio primo podcast dedicato alla scrittura giornalistica. Nel 1971 il regista Luigi Magni mette insieme un cast d'eccezione per un film che si intitola Scipione, detto anche l'Africano. Un film surreale, bizzarro, che propone in chiave quasi romanesca la vicenda di due grandi personaggi della storia antica, come Scipione l'Africano, interpretato dal grande Marcello Mastroianni, e come Catone il Censore, che viene interpretato invece da Vittorio Gassman.
Fischia, fischia.
Chi è? Un'altra pagina mi ha rosicato. Ah, ma questo mi ha mangiato un'altra orazione. Mannaggia, un giorno o l'altro io sto cattaccio, io stacco.
Agato, ci stai a diventare vecchio appresso a sta Repubblica.
Incredibile questo Gassman in salsa latino-romanesca. Bene, Catone il Censore era un uomo straordinario, un generale, un politico ed anche un filosofo, un retore. E a lui si deve, proprio attraverso le orazioni, una frase che detta una regola chiave per la buona scrittura. Dice Catone: rem tene verba sequentur. Impossessati di un argomento e le parole verranno fuori da sole in modo naturale, quasi automatico. Vedremo più avanti che i greci e in particolare Aristotele avevano una visione un po' diversa, direi più romantica, della scrittura e della comunicazione. Dall'antica Roma dunque Catone il Censore ci suggerisce di dominare l'argomento di cui scriviamo, precondizione per la stesura di un testo scattante ed efficace. Ci sentiremo in effetti sicuri in noi stessi e queste certezze nervose e psicologiche pervaderanno di sé l'articolo rendendolo solido ed efficace come speravamo. Saremo in un certo senso coraggiosi e ardimentosi nella nostra scrittura e saremo anche altamente credibili. Perché il lettore, il radioascoltatore, il telespettatore penseranno caspita, questo giornalista ha davvero titolo a ragionare di una materia così complessa perché la conosce in profondità. E dominare una materia vuol dire diventare dei cultori di quella materia, degli autentici specialisti. Vuol dire leggere, ascoltare, guardare ogni cosa graviti intorno ad una determinata materia, che dunque conosceremo in ogni suo più piccolo dettaglio e aspetto. Ecco, mentre condivido con voi questa riflessione, mi viene in mente la lezione di uno dei maestri del marketing moderno, che si chiama Seth Godin, uno studioso americano molto popolare e devo dire anche molto simpatico, il quale qualche anno fa in una conferenza negli Stati Uniti ha raccontato la parabola della mucca bianca e nera.
And my parable here.
Dice Seth Godin: supponiamo di guidare l'auto accanto ad un prato e di imbatterci in una mucca bianca e nera. Ecco, nessuno avrebbe un sobbalzo di fronte ad un animale così anonimo e ordinario. Ma se la mucca fosse viola ci sarebbero a quel punto stupore ed ammirazione. Ecco, la morale dell'intervento di Seth Godin è molto chiara, è un invito a specializzarci, a diventare degli autentici specialisti di un argomento, persone che quando parlano o scrivono di una certa questione suscitano stupore e ammirazione nell'ascoltatore, nel lettore. e quindi per una scrittura solida, scattante, dinamica e altamente credibile, forse bisogna veramente specializzarsi, come ci suggerisce Seth Godin.
Senta, vorremmo un tavolo.
Non è questo?
Ma come?
Ehi! Turista, fai da te!
Sì!
No, Alpi, tu!
No!
Oggi, come ieri, vacanze senza ai 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 ai. Scegli una vacanza Alpi Tour.
Qualche anno fa la televisione mandava a ripetizione questo spot, devo dire molto efficace, del tour operator Alpi Tour, il quale diceva: organizzatevi prima di un viaggio, perché altrimenti andrete incontro a delle brutte sorprese, non troverete ad esempio posto in un ristorante. Bene, possiamo prendere spunto da questo spot per un altro suggerimento molto molto pratico e operativo. Capita a volte nella professione giornalistica che si scriva di argomenti che proprio non si conoscono. Si gioca in quel caso in trasferta, cioè si va su territori che non sono quelli di cui siamo conoscitori e specialisti, e dunque bisognerà fare delle ricerche in internet molto rapide, capillari e mirate. Se però voi andate in internet senza cognizione, in maniera improvvisata, in maniera no al Pitour, le cose non andranno molto bene. Ci sono invece delle metodologie da mettere in campo per delle ricerche efficaci in internet, e noi ve le suggeriamo nel tutorial che trovate in uno dei link in basso di questo nostro podcast sulla scrittura. Trasferiamoci tra Danzica, dove nasce, e Francoforte, dove invece muore. Siamo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, quando cerca di affermarsi e di porre le proprie teorie un nuovo filosofo che si chiama Arthur Schopenhauer. Ce lo presenta l'accademico e psicoanalista italiano Umberto Galimberti, che lo conosce molto bene.
Schopenhauer è un filosofo inattuale, almeno così lui si definiva, inattuale rispetto al suo tempo. E scriveva: io penso e scrivo per i posteri e non per i miei contemporanei. Ecco, l'inattualità è un tratto caratteristico di Schopenhauer, dettato forse dalla tristezza della sua biografia e dalla sfortuna delle sue opere. La sua opera fondamentale, Il mondo come volontà e rappresentazione, ebbe una critica pessima e le copie del suo libro andarono tutte al macero. Ne presentò una copia a Goethe, il quale disprezzò il sistema filosofico di Schopenhauer. Ebbe però la fortuna di un riconoscimento da parte dell'Accademia norvegese e successivamente da quella danese.
Schopenhauer ha scritto un libro forse poco noto che si intitola Sul mestiere dello scrittore e sullo stile, e in questo volume il filosofo critica chi scrive seguendo la stella polare dell'improvvisazione e loda invece lo scrittore architetto, colui che prima ancora di avventurarsi nella stesura di un testo ha pronto un piano architettonico come una mappa ragionata che gli permetterà di realizzare una stesura molto metodica e organizzata. Bene, anche noi giornalisti possiamo far proprio il consiglio di Schopenhauer e diciamo darci un'organizzazione prima di scrivere. Prima di stilare un articolo, raccogliamo tanti elementi sotto forma di indiscrezioni, di dichiarazioni, di agenzie di informazione, di documenti rintracciati in rete. Ma questi elementi sono sul nostro tavolo in ordine sparso e noi siamo in un certo senso tenuti a dare loro una organizzazione, a immaginare cioè una scaletta ragionata che ci guidi nell'elaborazione del nostro articolo, del nostro testo. In questo lavoro dobbiamo farci guidare da due criteri chiave. Il primo è quello della gerarchia. Il giornalismo è gerarchia, per cui gli elementi che sono più forti dal punto di vista della notiziabilità devono essere in testa. Il secondo elemento è quello delle connessioni logiche, per cui una narrazione fatta di tanti elementi che si concatenano l'un l'altro come appunto in una collana. Fin qui abbiamo descritto un metodo di lavoro del giornalista che definirei quasi razionalista. Il giornalista sta scrivendo di un argomento che conosce in ogni dettaglio, anche perché è un cultore della materia di cui si sta occupando. E poi questo giornalista è un architetto in omaggio alle teorie di Arthur Schopenhauer, dunque ha predisposto una scaletta ragionata prima ancora di iniziare la stesura del testo. E questa scaletta sarà governata dai due principi chiave della gerarchia e delle connessioni logiche. Questo metodo di lavoro, certamente efficace, ha però un limite. Sostanzialmente rischia di appagare soltanto la parte sinistra del nostro cervello, l'emisfero sinistro, che è quello consacrato all'ordine, alla razionalità, alla comprensione, al calcolo. Viceversa, il giornalista, se troppo razionale e metodico nella sua esposizione, rischia di deludere la parte del cervello umano che ama anche emozionarsi, palpitare mentre segue una narrazione giornalistica. Proprio per questo, per sedurre anche un po' il lettore, per parlare alla sua parte più emotiva, il giornalista dovrà puntare anche su degli elementi insoliti, curiosi, emozionanti, drammatici. Questo concetto lo spiega certamente molto meglio di me un grande scrittore come Alessandro Baricco.
Probabilmente il gesto di narrare è legato all'istinto a trasmettere del sapere. Cioè, gente che ha capito qualcosa della vita o ha scoperto, inventato, e cerca di passare questo sapere agli altri, a quello del paese vicino, ai più giovani, ai figli, ecco. In origine, per insegnare al proprio figlio a combattere, gli si raccontava una storia di guerra, ecco, con un eroe, un principe, una principessa, per dire. Questo perché l'insegnamento diventasse memorabile, perché il sapere diventasse meraviglia. E se è dato in forma di narrazione, tu te lo ricordi meglio. Fuso in una storia, il sapere viene accolto in maniera molto più forte.